Quando si parla con degli italiani emigrati in Germania, prima o poi salta sempre fuori, tra le storie e gli aneddoti che raccontano, qualcosa che ha a che fare con la Chiesa e la cosiddetta Kirchensteuer, cioè la tassa sulla Chiesa. In effetti, l'incontro tra gli italiani e la Chiesa in Germania molto spesso inizia così, con la sorprendente, almeno per noi, tassa sulla Chiesa. In realtà, allargando un po' lo sguardo, la Chiesa gioca un ruolo non secondario per il welfare tedesco. Ed è proprio questo il tema di cui parleremo oggi, il rapporto tra Stato e Chiesa, ma soprattutto il ruolo che la Chiesa ha ancora oggi in Germania. Ne parliamo con un ospite molto gradito. Si tratta di Lorenzo Trapassi, che è autore del libro I rapporti giuridici fra lo Stato e la Chiesa in Germania. E soprattutto, posso dirlo veramente con grande soddisfazione e onore, un amico del podcast. Iniziamo subito dopo la sigla. Ciao Lorenzo!
Ciao Ferdinando!
Allora, chi è Lorenzo? Lorenzo Trapassi è entrato in diplomazia nel 2009. E si occupa oggi della formazione del personale della Farnesina al Ministero degli Esteri, con particolare attenzione ai temi della diplomazia pubblica, della parità di genere e dell'integrazione europea. In precedenza ha prestato servizio presso le ambasciate d'Italia a Brasilia e a Berlino e attualmente tiene un corso di storia contemporanea presso l'Università di Teramo, con un focus in particolare sulla Germania dopo la caduta del muro. Allora Lorenzo, come dicevo in apertura di puntata, hai da poco pubblicato un libro sui rapporti giuridici fra Stato e Chiesa in Germania. Potrebbe sembrare un tema apparentemente di nicchia, ma come dicevamo in apertura, chi ha vissuto in Germania sa bene che il ruolo della Chiesa non è poi così secondario. Qual è la ragione principale per cui tu hai deciso di scrivere questo libro?
Guarda Ferdinando, la cosa bella del mio lavoro, per come la vedo io, è che puoi veramente conoscere un paese straniero nel profondo, nella sua essenza vera, al di là degli stereotipi, dei luoghi comuni e al di là della superficialità con cui a volte facciamo i turisti all'estero. E mi ha colpito molto come le chiese cattolica e luterana hanno supportato l'azione dello Stato in Germania per contrastare il Covid. E allora mi sono detto, beh, se hanno un ruolo così importante durante le emergenze, cerchiamo di capire come funziona, come va il rapporto fra lo Stato e la Chiesa in Germania. È nata così.
Prima di andare oltre, vorrei liberare il campo da qualche possibile equivoco. Mentre per noi in Italia la Chiesa è quasi esclusivamente quella cattolica, in Germania la comunità si divide tra Chiesa cattolica e protestante luterana. Di Martin Lutero, della Riforma protestante e della sua influenza sulla cultura tedesca abbiamo già parlato nella prima stagione del podcast, per esempio con Beda Romano. Ecco, a te mi piacerebbe chiedere qual è il rapporto oggi tra queste due chiese e tra queste due comunità, dove sono rispettivamente più radicate e se ci sono sostanziali differenze demografiche tra i fedeli?
Guarda, il rapporto direi che è sostanzialmente buono, anzi molto buono, perlomeno per come l'ho percepito io. Considera che le due chiese collaborano normalmente, e il Covid è stato direi un ottimo banco di prova, e poi considera anche che le due chiese partecipano in maniera paritaria a tutte le funzioni pubbliche, l'inaugurazione dell'anno al Parlamento, per esempio, si apre con una preghiera ecumenica dove c'è un pastore, un rabbino e un prete cattolico. Giusto per darti un esempio anche un po' dell'armonia con cui le due chiese interagiscono fra di loro e con lo Stato. Dal punto di vista della divisione religiosa della Germania, è curioso pensare che i cattolici sono maggioranza nelle regioni dove una volta c'era l'impero romano. E così, Romisch Katholisch rimane un po', nelle regioni dove gli antichi romani si erano stabiliti, quindi la Baviera nel sud. E a ovest tutta la regione renana, quindi quella che confina con la Francia. La restante parte della Germania è a prevalenza protestante. Dal punto di vista demografico, prima, fino a qualche anno fa, i luterani erano la maggioranza. Negli ultimi anni, invece, complice soprattutto l'emigrazione da paesi a maggioranza cattolica, come la Polonia, ma anche l'Italia, i cattolici stanno aumentando e ormai direi che le due componenti sono paritarie.
A proposito, molto spesso qui su Auf gut Deutsch abbiamo fatto riferimento al sistema federale tedesco. Abbiamo cioè spiegato in più occasioni che la Bundesrepublik è appunto un sistema federale e le conseguenze che un sistema federale ha nella vita del governo e dei cittadini. Mi piacerebbe chiederti se questo sistema federale ha qualche sorta di risvolto sulla Chiesa.
Direi che l'influenza è assolutamente influenzata, se posso dare un gioco di parole, dal fatto che la Germania è un paese federale. Le chiese dialogano certamente con la federazione, quindi col Bund, col governo federale, ma soprattutto interagiscono con i Länder, perché le varie materie in cui le chiese hanno interesse ad operare, ad agire, penso alla sanità, penso all'educazione dei giovani, penso alla cura degli anziani e via discorrendo, sono tutte materie in cui in realtà sono i Länder a essere competenti in Germania. E quindi il dialogo c'è con la federazione, ma poi, come dire, il lavoro vero, se così posso dire, è soprattutto a livello degli stati federali e ciascuno con la propria normativa interagisce con la Chiesa cattolica e con quella luterana. Quindi è vero che c'è un concordato a livello nazionale, così come esiste in Italia un concordato Stato-Chiesa, ma poi ogni diocesi fa degli accordi su singole materie con le autorità del Länder di competenza geografica.
Quando si parla di Chiesa in Germania, come accennavo all'inizio dell'episodio, c'è un tema ricorrente tra gli italiani, un tema che per certi versi ci sorprende, che è quello della Kirchensteuer, che è letteralmente una tassa sulla religione. Ci descrivi brevemente cos'è, quando è nata e qual è oggi la sua ragione d'essere?
Sì, hai ragione, devo dire che anch'io faccio parte di quegli italiani che si è molto stupito che in Germania esistesse una tassa sulla Chiesa. E a me ricordava un po' la decima che abbiamo studiato a scuola, no? La decima che si doveva dare al parroco o al vescovo sul raccolto di grano o di vino. Fa ridere, però poi se si guardano le cifre e il gettito annuale non fa più tanto ridere perché sono veramente tanti soldi. La Kirchensteuer nasce nell'Ottocento, quando la Germania gradualmente da paese diviso in tanti piccoli regni è diventato un impero appunto federale con l'unità dell'impero tedesco e poi con alterne vicende è resistita fino a oggi e fa parte della legislazione fiscale della Germania. In pratica si tratta di un'aliquota sulla imposta del reddito delle persone fisiche. Le persone vengono invitate dal fisco tedesco a dichiarare la loro religione di appartenenza e già questo può far sorridere noi italiani perché è una cosa che, come dire, non è intuitivo che il fisco si interessi a quale religione appartieni. E poi però in base alla tua dichiarazione di appartenenza a una religione, una parte della tua aliquota sul reddito viene versata dallo Stato direttamente alla chiesa che tu, alla cui tu hai dichiarato di appartenere. Quindi non è un 8 per 1000 dove tu firmi se ti va o se non ti va non firmi o decidi magari di anno in anno a chi vuoi destinare quella piccola parte del tuo reddito. No, qui parliamo veramente di un'aliquota anche importante come gettito fiscale che determina dal punto di vista fiscale se tu sei cattolico o luterano. E poi sai, sulla sua ragion d'essere c'è molto dibattito in Germania naturalmente e non solo fra gli italiani che arrivano in Germania e scoprono questa bella sorpresa. Diciamo che la ragion d'essere si lega al fatto che le chiese partecipano a tantissimi servizi pubblici. Ti parlavo prima del ruolo nella sanità, nella cura dei ragazzi, dei bambini, nella cura degli anziani o delle persone con disabilità. Ebbene, siccome sono servizi pubblici, lo Stato ha deciso che una parte del gettito dell'erario deve andare a sostenere quei soggetti, le chiese appunto, che esercitano funzioni pubbliche nei servizi di interesse della collettività. Ecco qui.
Lorenzo, vorrei addentrarmi un po' più nel tuo libro. Molto spesso noi italiani guardiamo alla Germania come un paradiso, un luogo a tratti perfetto dove non c'è alcun genere di problema e il welfare funziona senza intoppi. Il tuo libro, tra i vari spunti di riflessione e i vari temi, cerca di indagare proprio il ruolo della Chiesa all'interno del welfare tedesco. Ecco, qual è effettivamente il ruolo della Chiesa per il welfare della società tedesca? E per rimanere nell'attualità, quale ruolo ha giocato la Chiesa per il welfare durante e dopo l'attuale pandemia?
Grazie, una bellissima domanda, anche perché da italiano che ha lavorato e vissuto in Germania, anch'io mi sono spesso stupito dell'efficienza del welfare tedesco. Ed è poi uno dei motivi per cui tanti italiani scelgono di lavorare lì, anche perché c'è una migliore assistenza per quanto riguarda gli asili nido, piuttosto che le scuole o la sanità. Che ruolo giocano le chiese nel welfare? Beh, direi che il welfare tedesco è un sistema molto complesso, che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha reso la Germania un miracolo di competitività, non soltanto perché la sua economia tira forte, ma anche perché i lavoratori e soprattutto le lavoratrici trovano nell'assistenza dello Stato veramente un grande sostegno per la cura della famiglia, dei bambini o degli anziani. Fin qui tutto bene, però se si va un po' a conoscere di più questo sistema, si scopre per esempio che la maggior parte dei kindergarten tedeschi, i mitici asili nido della Germania, sono per la maggior parte proprietà della Chiesa Cattolica o di quella luterana, gestiti magari poi da laici, però fanno parte di una rete di istituzioni religiose. La stessa cosa poi la scopri se vai a vedere le case di riposo, le Seniorenresidenzen, come si dice in Germania. Anche lì tutti laici, però poi le case di riposo si scopre che appartengono quasi tutte o ad enti religiosi cattolici o luterani. Quindi le due chiese compiono uno sforzo molto grande nel contribuire a rendere il welfare tedesco così efficiente e così funzionale. E in questo modo possiamo dire che le chiese hanno anche liberato la forza lavoro delle donne e l'hanno anche aiutata a inserirsi nel mercato del lavoro tedesco, perché poi sappiamo che spesso quando non c'è un welfare che funziona sono le mamme e le figlie che si fanno spesso e ingiustamente carico da sole della cura dei bambini o degli anziani. E quindi in questo sistema così efficiente, così cooperativo fra chiese e Stato, la pandemia diciamo che è stato un banco di prova molto interessante, perché le residenze per gli anziani sono state molto ben, come dire, presidiate dalla Chiesa Cattolica ed Evangelica, che hanno saputo anche limitare un po' la mortalità. E poi sai, Ferdinando, tu conosci la Germania e sai che spesso gli anziani vivono da soli perché le famiglie non sono così presenti come in Italia. E quando gli anziani erano isolati in quarantena nelle loro case, c'era il lockdown, erano spesso i volontari della Caritas Cattolica o della Caritas Luterana che si facevano carico della necessità di portare loro da mangiare o anche semplicemente di chiamarli al telefono e non farli sentire soli. E questo ha fatto la differenza.
Lorenzo, un'ultima domanda, rimanendo però sempre nell'attualità. I democristiani, intesi come partito, sono ormai storia nella maggior parte d'Europa. Se ci sono diverse realtà che ne sono diventate eredi, è altrettanto vero che oggi quasi nessun partito europeo fa esplicitamente riferimento del nome alle sue radici cristiane. Tutti tranne due realtà, CDU e CSU, ossia l'Unione dei Partiti Cristiano-Democratici in Germania. Perché proprio in Germania sopravvivono ancora solidamente due partiti dichiaratamente cristiani? E rimanendo nell'attualità, con l'Unione Democristiana apparentemente ormai fuori dal prossimo governo, cosa cambierà nelle posizioni di questi due partiti nel dopo Merkel?
È anche qui una domanda che mi stimola a guardare un po' nel futuro della Germania ed è affascinante provare a farlo in un paese che io amo e le cui vicende seguo ancora oggi, anche se vivo a Roma ormai e ho lasciato Berlino da un bel po' di tempo. Perché esistono due partiti che si dicono cristiani? Guarda, secondo me è perché in Germania vince la continuità, vince l'affidabilità. Nel senso che gli elettori, sia a livello nazionale che a livello locale, tendono un po' a premiare chi al governo dimostra di comportarsi bene. E quindi confermano al governo regionale, piuttosto che comunale o nazionale, delle forze politiche che in fondo hanno, come dire, un buon palmarès di cose fatte e di cose realizzate. Probabilmente è vero questo per quanto riguarda CDU e CSU. Premia la continuità e il buon governo e se oggi invece non sono più al potere o comunque sono destinati a uscire dalla prossima coalizione, è probabile che gli elettori abbiano preferito altre forze politiche per le loro promesse e per la loro capacità di progettare un futuro diverso per la Germania. Però direi che, insomma, fino ad ora i due partiti cristiani sono stati al governo perché gli elettori li hanno in qualche modo premiati. E forse c'è anche un altro motivo. Questi due partiti nel loro DNA, ma questo sin dall'immediato dopoguerra, hanno dimostrato di capire bene le forze profonde del paese. hanno sostenuto la piccola e media impresa, che in Germania è altrettanto, se non più importante che da noi, hanno appunto lavorato per un welfare che fosse equo e vicino alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno insomma trasmesso al paese l'idea che si potesse essere un paese ricco, capitalista, ma in qualche modo anche vicino alle persone e alle famiglie. Direi che in questo c'è il segreto del loro successo. Il dopo Merkel è un interrogativo anche per i tedeschi, naturalmente. Leggiamo tutti i giorni dei passi che stanno facendo i partiti per una coalizione diversa da quella attuale. Però secondo me non cambierà tantissimo, perché in fondo il voto tedesco ha comunque premiato i partiti europeisti. I partiti cioè che vedono la Germania come un attore importante in Europa, ma che vedono anche l'Europa come una grande opportunità per il popolo e per l'economia tedesca.
Lorenzo, ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato e spero di averti nuovamente come ospite in futuro.
Grazie a te e grazie alle persone che ci hanno ascoltato e spero che il mio libro possa interessare e naturalmente spero che possa essere anche un piccolo contributo alla conoscenza e all'amicizia fra l'Italia e la Germania.
Bene, per oggi è tutto. Come al solito, condividete questo episodio sui vostri profili social, consigliatelo ai vostri amici e lasciate un like sui nostri canali Facebook e Instagram. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Auf Wiedersehen!